sit and worry about the future. Worrying about the future don't change the past. Used to think tomorrow would be better, but now I know that I'm doing the best I can. I'm just a man trying to find the reason for where I stand. Took some time to realize that I am what I am.
E siamo Groove Morning, in teoria in un giorno che non è il mio, cioè un sabato. Siamo qua alla Voglino con Cristiano, sempre Radio R18, c'è con me Costantino, c'è con me la prima autrice. E Cristiana, come va?
Ma va bene perché ormai c'è questo sodalizio con R18 che dura da giorni, lo dicevo anche nell'intervista precedente, e siamo felicissimi perché ci state seguendo nel salone off, all'interno del salone, e oggi giornatona di interviste una presso all'altra.
Poi non c'è nessuno qua al salone, no, oggi è un ambientino tranquillo.
Infatti, ma noi siamo molto felici perché adesso io finalmente ho in presenza, dico così perché spessissimo con gli autori ci si vede online ormai, okay, c'è poco da fare nelle call, che è anche un vantaggio, l'unico vantaggio che abbiamo dopo la pandemia.
Ah, è che è uno
rimasto.
Può essere vestito sopra,
esatto,
e sotto, in pigiama,
e sotto sì, in mutande, sì. Assolutamente. E comunque sono molto contenta perché in realtà per me è un onore, lo dico, ma non glielo mai detto, ma glielo dico davanti all'autrice, è un onore avere con me Cinzia Capitanio, perché lei è già autrice, sì, affermata nell'ambito comunque dell'editoria per ragazzi. Quando io ho visto che mi proponeva Linee, questo suo bellissimo lavoro, io ho detto ma caspita, ma non avrà sbagliato indirizzo? Questa è la prima cosa, e l'altra cosa meravigliosa è che lei mi ha fatto conoscere Andrada, e spero di dire Nexa giusto, l'ho detto giusto, mi dice di sì, e adesso poi le passerò, certo, a te assolutamente. E lei è un'illustratrice giovanissima, sì, ma con un talento pazzesco. Ma di tutte queste robe sono sicura che Cinzia mi aiuterà anche a sottolineare il talento di Andrada, perché è veramente meraviglioso. E non finisce qui, vero Cinzia? Ne abbiamo altre.
Abbiamo in cantiere ancora qualcos'altro.
Esatto, attenzione, attenzione, arriverà una roba meravigliosa, ma non spoilerò niente. Per cui ti lascio
volentieri
con lei, o volevi chiedere ancora qualcosa a me?
Ma sì, Cristiana, cosa mangi oggi?
Non mangio, ho al limite 10, non 9 e non 11, mandorle.
Mandorle,
assolutamente.
Allora sì, ne ho anch'io se ne vuoi dopo.
Ecco, spero che la mia naturopata sia in linea, perché così almeno sarà contenta.
Solo 10.
Solo 10, non 9 e non 11.
Grazie Cristiana.
Bene, grazie a voi, grazie di esserci, siete spettacolari. Grazie
molto,
Ettore,
anche
davvero.
Voi, grazie. Ciao Cinzia!
Buongiorno.
C'è tanto nervosismo qua, tanta ansia.
Ah sì.
Ma siamo in un ambiente tranquillo, hai già fatto un giro per il salone?
Ho fatto un giro, ci sono delle cose bellissime, tantissimi libri ovviamente, ma
sì,
anche un po' di confusione devo dire.
Solo un po',
sì,
giusto
un
perché
tantino.
Il sabato e la domenica crea un po' d'ansia.
Un tantino.
E poi con te abbiamo l'illustratrice Andrada Nexa.
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 Sì.
Quindi uno deve pensare ad Alexa. Quindi se qualcuno ti chiama in casa Nexa, giusto? Si accende Alexa?
No, perché non c'è, però alcuni potrebbero...
Potrebbero confondere.
Esatto. Mm.
Qua dicevano che sei giovane, ma neanche più di tanto. Siamo sui 50? No.
Un po' di più, dai.
Ah, ok. Quanti anni hai, Nexa?
21.
21. E già fai questi disegni. Di questo libro che si chiama Cinzia...
Linee, questo albo ha un nome semplicissimo per raccontare una storia che in realtà secondo me ha una trama semplice da capire, perché ovviamente è per i bambini, ma con un sottofondo che fa riflettere.
Ah, e Cinzia non è novella, vero? Della scrittura e dei volumi.
Ho iniziato da qualche anno collaborando con alcune case editrici, è un'avventura che ho intrapreso perché la scrittura per me è una passione grande, che è nata da tanto tempo, solo che la voglia di presentare qualcosa da far leggere anche agli altri è arrivata un po' più tardi, insomma ha avuto bisogno di maturare.
Ah beh, comunque è arrivata. Diciamo che il titolo è un po' strano, c'era una volta una linea, sì, proprio una linea, giusto?
Sì, esatto, la storia racconta proprio di una linea che appare improvvisamente nelle pagine di questo libro.
Ok.
È una linea che sa fare tante cose, che prova tante emozioni, che è in grado di fare i nodi dei marinai, i fiocchi dei pacchetti da regalo, sa fare veramente, ha moltissime capacità, però ha un problema.
Cioè?
Si sente sola.
Ah, è perché è una maestra, giusto?
No, le maestre non si sentono mai sole.
Quindi non vogliamo spaventare chi vuol comprare il volo. Non ci sono maestre.
Non ci sono maestre. E la peculiarità di questa linea è che a un certo punto si rende conto di non essere soddisfatta.
Ah.
E il problema è che poi quando appare nella stessa pagina del libro un'altra linea,
ci sono delle cose che
questa,
non vanno.
Questa nuova arrivata spaventa un po' la nostra protagonista, perché la nuova arrivata è molto diversa da lei.
Okay. Ma hai sempre saputo che da grande avresti scritto libri? O è successo per caso mentre correggevi i compiti in classe? Perché oltre a scrivere, cosa fai nella vita?
Io sono un'insegnante, sono una maestra da più di 30 anni.
Ecco.
Sì. Quella è la mia dimensione, diciamo, quotidiana. Lavorare con i bambini mi piace moltissimo. Credo che forse la voglia di scrivere storie sia nata un po' anche da loro. Perché amo, prima di essere, diciamo, una scrittrice, sono stata e sono ancora una grande lettrice.
Ah, okay.
E mi piace molto leggere anche le storie ai bambini, quindi questa forma di narrazione per me è alla base poi anche della scrittura.
E se dovessi adesso suggerire un libro non tuo che hai scoperto ultimamente, uno che ti ha appassionato nell'ultimo periodo?
Beh, ultimamente abbiamo letto con i bambini anche i candidati dei vari premi letterari, perché okay, la mia classe è stata membro della giuria di due premi letterari importanti, e devo dire che mi sono molto divertita a leggere Diario di una fuga. Adesso purtroppo non riesco a ricordare né l'autore né la casa editrice, però era uno appunto dei candidati.
Che ti interessava.
Anche se è uno dei libri che, per esempio, io amo tantissimo leggere i bambini perché si divertono molto, è Il trattamento Ridarelli.
Ah,
sì,
età che più o meno?
Allora, di solito lo leggiamo prima, seconda elementare, ma devo dire che oggi il panorama editoriale offre veramente tantissime opportunità per gli insegnanti per leggere delle belle storie, e devo dire che anche la casa editrice di cui sono ospite oggi offre un panorama di racconti, anche di albi illustrati, molto validi anche per noi insegnanti, perché a volte siamo un po' alla ricerca di storie che ci aiutino anche a scuola ad affrontare certe tematiche.
Sì, sì.
Quindi è bello essere immersi in questo mondo.
Ok, anche per stimolare ed essere stimolati.
Certo.
Ma nel 21 hai vinto un premio Bancarellino, giusto?
Sì, esatto.
Cosa hai pensato? Cosa hai sentito?
Allora, quando io sono arrivata al giorno della premiazione e ho visto chi erano gli altri autori e le altre autrici, e ero accompagnata da mio marito, ho detto: io cosa ci faccio qui? Erano tutti nomi molto importanti, persone che avevano pubblicato molto più di me. Il mio sembrava un libro forse troppo semplice, non lo so, io mi sentivo un po' fuori posto. E invece poi, quando appunto c'è stata la premiazione, è stata un'emozione grande, anche perché questi premi letterari, dove sono i ragazzi a votare, sono ancora più preziosi, perché
okay,
è proprio il lettore che ti dà il premio, non è una giuria di adulti che sceglie a chi darlo.
Come si chiamava quel libro, te lo ricordi?
Sì,
o hai già cancellato tutto?
No, non si può cancellare, è Una bottiglia nell'oceano.
Ah, interessante. A proposito di titoli, perché proprio due linee? Non potevi scegliere due personaggi più dotati, che sono una linea, tipo con braccia, gambe o magari con un cappello buffo? Linee?
No, io cercavo proprio qualcosa di semplice, perché queste linee sono anche una metafora di ciò che siamo noi, perché le linee che si incontrano in fondo non è difficile da capire, sono l'umanità che si incontrano e che spesso si scontrano a causa delle differenze. Quello che io invece volevo raccontare con questa storia era proprio la possibilità di stabilire dei meravigliosi intrecci, perché noi quotidianamente incontriamo altre linee e non serve essere speciali, avere chissà quali caratteristiche per essere noi stessi. La nostra bellezza è nell'essere umani.
Ah, ok.
E quindi è questa un po' la scelta.
Io ho preso in mano il libro, l'avevo già visto, l'avevo già intravisto, ed è interessante. La linea gialla, ad esempio, cambia colore a seconda dell'umore, giusto? Giallo quando è felice, rossa quando è arrabbiata, viola quando è in crisi esistenziale. quanto ti assomigliano queste linee? E qual è la linea che useresti oggi?
Beh, in questo momento sono una linea molto fluida perché sono immersa in questo mondo che mi piace molto e di cui mi sento un po' parte, quindi devo dire che qualche volta mi sento un po' invece la linea, quella con tutti gli spigoli, quella che può diventare gli spigoli di un tavolo piuttosto che i gradini, perché è vero che qualche volta sentiamo un po' questo istinto di diventare un po' pungenti, ecco. Certo. Allora qualche volta sono anche quella, e poi i colori delle emozioni sono tutti i giorni, come racconto anche a scuola, le emozioni ci penetrano e sono diverse in ogni momento della giornata, non c'è un colore che ci caratterizza, un'emozione che ci caratterizza. Certo. Sempre.
No, adesso che dicevi linea mi è venuta in mente, quando ascoltiamo al telefono e scarabocchiamo, c'è una chiave di lettura per quanto riguarda i disegni e le linee, che quando si fanno delle linee, diciamo quadrate, rettangolare, si è nervosi. Quando si arrotonda, in realtà si va verso la natura, verso la tranquillità. Hai pensato anche a questo tipo di linee quando l'hai scritto?
Sì, in parte sì, perché anch'io sono una disegnatrice di linee, pur non essendo un'illustratrice. Okay. Che invece è Andrada, e poi ci faremo raccontare da lei come è riuscita a raffigurare queste immagini. Ma anch'io quando sono in attesa disegno molte linee. In realtà io disegno ragnatele, che non so se anche questo abbia un significato particolare. Però più che alle linee in questo senso ho pensato al fatto che se noi ci guardiamo, è una cosa che faccio fare anche i bambini quando leggiamo questa storia, anche solo il palmo della mano, scorgiamo tantissime linee che si intrecciano.
Sì.
Se guardiamo le nostre braccia vediamo l'intreccio delle vene, ma le linee sono ovunque, sono nei nodi dei nostri capelli, sono negli alberi che hanno i rami che si intrecciano fra loro, e sono nei fili d'erba, sono nei fiori, sono ovunque le linee. E quindi poi c'è anche una linea importante che è la linea dell'orizzonte, insomma. Le linee sono un elemento simbolico secondo me molto forte, che tra l'altro possono afferrare benissimo anche dei bambini molto piccoli.
Certo,
quando...
poi parlando delle linee mi sono venute in mente mille linee, che so, le linee dei meridiani energetici dello shiatsu.
Certo.
Le linee, ma adesso ancora di più, ed è una domanda che ti faccio all'insegnante più che all'autrice, in corsivo si scrive ancora elementare, ed è una linea continua alla fine.
Sì.
Se poi pensiamo, quello potrebbe essere stato ispirante, vero?
Sì, beh, io lavorando con i bambini a scuola chiaramente di linee ne parliamo molto anche in termini didattici, pensiamo anche quando si fa geometria, quando si usa il righello.
Certo.
Quando si sottolinea, insomma le linee sono importanti nella scuola, nella pratica didattica, però le linee di cui raccontiamo invece in questa storia sono le linee che riconoscono la diversità l'una dell'altra.
Sì.
E malgrado ciò scoprono che insieme possono realizzare dei bellissimi intrecci.
Mi è venuto in mente, ovviamente te lo diranno in tanti che comprano questo libro, Inside Out, che c'erano
sì.
I colori e
le emozioni. Certo. I colori delle emozioni sono in realtà, come dire, un elemento che esisteva anche prima del cartone.
Certo.
Animato molto, e che è stato anche sposato da molti autori che le hanno reinterpretate in vari modi. Ci sono dei libri bellissimi che collegano le emozioni ai colori. E d'altro canto, quando si parla di emozioni ai bambini, si dà a volte per scontato che il bambino sappia riconoscere tutte le emozioni. In realtà questo non è vero. È un compito che ha chi insegna a scuola, ma anche un genitore che vuole leggere a un bambino una storia per far capire un po' anche la gestione di alcune emozioni come la rabbia. Un compito che ha l'adulto è anche quello di aiutare il bambino un po' alla volta a riconoscerle, queste emozioni.
Bello.
Che è la parte più difficile.
Certo.
Per il bambino, che come dire reagisce sulla base di un grande impulso, ma che spesso non sa nominare, non sa riconoscere.
Certo.
Perché poi le emozioni hanno anche tante sfumature.
Sì. E quindi i colori che si incrociano.
Sì.
Ad esempio la prima linea decide di essere coraggiosa e tocca l'altra come una carezza, c'è scritto. Secondo
sì.
te, qual è il gesto più coraggioso che un bambino di 5 anni possa fare oggi?
Beh,
questa è difficile,
no,
lo so.
No, non è difficile, perché in realtà i bambini sono molto più coraggiosi di noi adulti.
È vero.
E io per esempio in questo momento ho pensato al gesto dell'abbraccio. I bambini si abbracciano anche quando non si conoscono, anche quando sono molto diversi fra loro, perché i bambini, a differenza di noi adulti, non hanno le nostre barriere,
non hanno le sovrastrutture
esattamente, e quindi in realtà loro ci mostrano come essere coraggiosi tutti i giorni.
Certo.
Sì.
Allora, ora diamo un po' fastidio all'illustratrice, se ha voglia,
Certo, certo.
Allora, 21 anni.
Sì.
Perché? Cioè, tu sei nata dopo il 2000.
Sono nata nel 2004.
E come mai sei diventata illustratrice?
Allora, io ho sempre avuto una grande passione per il disegno e nonostante non abbia studiato in un liceo artistico, ho voluto continuare dopo il tecnico studiando in un'accademia di belle arti e ho continuato, diciamo, a portare avanti quella che era la mia passione, che non ho mai mollato, se così possiamo dire. E quando ho iniziato a frequentare l'accademia, ho conosciuto Gabriele, che è il figlio di Cinzia, e lui mi ha detto, guardando i miei disegni: beh, ma sai che mia mamma scrive libri per bambini? E io ho detto, cioè, in quel momento mi sono sentita molto fortunata.
Ok, a conoscere Gabriele.
Sì, e poi successivamente Cinzia, ovviamente. E quando poi Cinzia mi ha proposto inizialmente di realizzare un altro libro, ero felicissima e di iniziare questo percorso che era un mio sogno nel cassetto.
Ok, ma come funziona tecnicamente? Leggi il racconto che ti porta Cinzia e hai delle ispirazioni, poi le proponi delle tavole, vi picchiate, come funziona?
No, allora, senza picchiarci.
Per adesso. Esatto. Prossimo libro magari.
Cinzia mi manda solitamente i suoi racconti, i suoi testi bellissimi. Io li leggo, li analizzo e provo a buttare fin da subito degli schizzi di quello che mi passa per la testa, insomma. E poi li rielaboro meglio, perché mi sembra un po' brutto mostrare solo delle linee proprio super stilizzate in bianco e nero. E quando concludo, diciamo, un'illustrazione con i colori, le ombre, tutti i dettagli, perché il mio stile, diciamo, io tendo sempre a inserire anche micro dettagli che magari qualcuno non se ne rende conto, ma io sì.
Adesso vogliamo saperli, però uno o due micro, perché diciamo non sono come gli I Ching, non so se avete presente gli I Ching, linea retta, linea spezzata, non ci sono solo linee in questo libro,
esatto.
Giusto? Ci sono delle forme,
esatto.
Tendenzialmente queste linee che forme prendono?
Allora, sicuramente i nodi sono quelli che troviamo maggiormente all'interno del libro, e poi però inserisco anche piccoli elementi come stelline o altri dettagli per dare espressività, tipo le sopracciglia,
okay,
e gli occhi, che magari una persona pensa a una linea normale e la linea non ha occhi, non,
certo,
ha espressività. E invece noi volevamo proprio far sì che questi personaggi fossero proprio animati in modo tale che il bambino si potesse immedesimare.
Ma secondo te i due nodi più grandi per te in questo momento, per quanto riguarda il disegno, quali sono? I nodi dei quali non riesci a, diciamo, ti fanno difficoltà, ti spaventano, esistono oppure non hai nessun tipo di nodo che ti blocca? Hai un limite che vuoi superare? Questo è difficile, lo sapevo. Non l'ho fatto a Cinzia perché voglio metterti in imbarazzo. Lei mi metterebbe in imbarazzo. Scherzo.
Allora,
c'è una difficoltà grafica per la quale hai faticato?
In questo libro particolarmente no. Se non forse la seconda linea, che deve apparire spaventosa e minacciosa, perché ha delle forme ovviamente più rettangolari, mi viene
quindi gli spigoli,
esatto,
come sopra, va bene.
E poi integrare forse il mondo delle linee su un foglio col mondo reale.
Sì, perché la traduzione dalla fantasia di Cinzia alla realtà concreta di un disegno potrebbe essere complicata. Quanto,
esatto,
ci hai messo? Quanto ci hai studiato a proporre un qualcosa?
Penso più o meno qualche mese.
Ti è piaciuto comunque?
Sì, molto. Sì, nonostante sia comunque uno stile un po' diverso dal mio solito, perché tendo sempre a realizzare composizioni un po' più complesse.
Sì, ad esempio? Ma ti sei messa tu in questo angolo,
Allora, solitamente non disegno linee, ecco.
Sì,
basta.
Fai ritratti. Sei una madonnara in giro per la città.
Sì, certo.
Sì, ok. vestita da punk,
sì,
come oggi d'altronde.
Esatto.
No, i tuoi ultimi libri, l'ultimo libro che proprio ti è piaciuto tanto di illustrazione, magari non di Cinzia? Non ce ne sono, perché leggi solo Cinzia, ma al di fuori di questo.
No, no. Mi viene in mente Il paradiso dei gatti.
Uh-huh.
Adesso non ricordo bene la casa editrice.
Certo, sì, sì.
Ed è stato scritto da Émile Zola.
Ah, beh.
E me lo ricordo, cioè mi rimane impresso perché sulla copertina c'è questo faccione, c'è il muso di un gatto completamente blu.
Ok.
Mi rimane impresso perché è uno stile proprio ricco, come piace a me, e che richiama la matita su carta.
Okay.
Infatti è realizzato in tradizionale, in analogico, e poi sono un amante dei gatti, quindi non potevo non
quindi il prossimo libro sarà peloso da accarezzare, giusto? Devi riuscire a dare l'effetto del disegno con i peli.
Magari,
giusto?
Sì.
C'è un libro sui gatti, Cinzia, prossimamente?
Vedremo. Si vedrà, si vedrà. Il prossimo in cantiere, in uscita con lei,
sì?
Non mi sembra che abbia dei gatti, no. Sto cercando di ricostruirlo.
Però
no.
se proprio le vuoi bene, un gatto, sì, puoi metterlo.
Sì, sì, dai. Avevamo un progetto di un gatto anche.
Perché
da
lei, secondo me, ha delle tavole pronte con dei gatti. Così si avanza un weekend che fa quello che vuole e non impazzisce a disegnare, giusto?
Io volevo anche aggiungere un aspetto che non sapevo neanch'io prima di iniziare a diventare così una scrittrice per bambini e ragazzi. Spesso quando si manda un libro a una casa editrice non si ha la possibilità di collaborare con l'illustratore, soprattutto se è una narrativa magari per bambini o ragazzi già lettori, quindi con poche tavole all'interno. E veder nascere in questo caso con la collaborazione con Andrada dalla storia le sue immagini è stato come se lei riuscisse a dare voce, a dare forma a quelle che erano le mie parole, ed è stato qualcosa veramente di magico, è una magia bellissima.
Ma tu hai dato un input a queste linee oppure
no? Io le ho passato solo, io le ho lasciato solo il testo.
Beh, e sei soddisfatta? Ovvio.
Sì, moltissimo.
Se no l'avresti
proprio
cacciata, avresti detto no, a tuo figlio non parlare.
Una magia, è proprio, infatti lei quando mi mandava le tavole le dicevo sempre sono bellissime, ma era davvero così, non avevo niente da aggiungere. È veramente bello vedere come chi sa illustrare, come nel suo caso,
okay,
riesce a dare una forma, un colore a quelle che sono le idee, le parole di chi ha scritto la storia.
E lo scrivere la storia è stato un filo continuo?
Sì, sì, in questo caso sì.
È una dipendenza,
sì,
secondo te?
Scrivere storie, scrive, assolutamente sì. Io lo faccio sempre, appena un po' di tempo. Anzi, a volte quando c'è una storia prepotente dentro la testa e non ho il tempo di scriverla, sento che ne ho bisogno, che
certo,
devo trovarlo questo tempo.
Ma come scrivi? Scrivi ancora a mano con una linea continua?
No, scrivo al computer, sì.
Non detti delle cose, sai che adesso c'è?
No, non detto, assolutamente
no. Perché poi
no,
devi correggere la punteggiatura,
esatto, per
poi
carità,
dai un
per
voto
carità, facciamo già
che te l'ha corretto. Va bene. Allora, senti, noi siamo alla fine. Io ti ringrazio. Abbiamo passato mezz'oretta a parlare delle linee. Suggerisco questo libro perché è molto molto carino. È leggero, posso,
sì,
dire, e insegna delle cose. Ti faccio solo un'ultima domanda. Se dovessi leggere un passo del libro per due persone, diciamo dei grandi potenti, che hanno bisogno di far la pace, quale leggeresti? Senza fare nomi e cognomi,
no,
potrebbero essere anche i vicini di casa,
sì,
antipatici.
Sì, ma io ho già in mente. Allora, potrei leggere questa parte, aspetta perché riusciamo così a dare una continuità. Allora, le linee continuarono a incontrarsi e a giocare nella pagina del foglio, nel palmo della tua mano, nelle vene del tuo corpo, fra i nodi dei tuoi capelli, nello scorrere dei fiumi, nell'intrecciarsi dei rami degli alberi, tra i fili d'erba, nelle tue braccia che si intrecciano a quelle di chi ti ama, in un legame infinito.
Grazie Cinzia.
Grazie a voi.
Dal libro Linee di Cinzia Capitanio, illustratrice Andrada Nexa. Grazie, grazie molto.
Grazie infinite. Grazie.
Ciao, grazie Nexa.
Cambiamo adesso. Do
Ma guarda, attacco io, ma che bello, ciao, ciao a tutti voi che ascoltate, siamo felicissimi di essere qua con R18 in compagnia, io lo dico, di Costantino, anche se in realtà non lo sentirete, ma sentirete Ettore che è meraviglioso, siamo già tutti innamorati di questi ragazzi che ci seguono, sei contento?
Ma io tantissimo, mi diverto, sono seduto nel salone del libro, persone intelligenti. Cioè, l'unico fastidio sono solo... No, i clienti sono meravigliosi. Senza di loro noi non ci saremmo.
E poi devo dire grazie anche ai nostri collaboratori che ci sopportano, sì. Giorgia, Marta, quel poveretto di Lorenzo che adesso si sta mangiando un panino ingoiandoselo, Igor, Fabrizio, sono tutti...
Parliamo giusto di cucina.
Infatti, proprio in questo momento che qualcuno starà facendo la pausa pranzo, noi in realtà parliamo insieme ad Anna Maria Milano del cuoco Arcobaleno, illustrato da Manuel Vertemara. Allora,
buongiorno a tutti, ciao Cristiana.
Ciao Anna Maria.
Allora, io lo dico, parto dal fondo del libro.
Perfetto.
Il libro, come anche tutti i nostri libri, ha un QR code che rimanda a delle possibili altre o attività o altre cose da fare. In questo caso il libro è ricchissimo e devo dire tutti i materiali sono sempre inclusi anche nel costo del libro, però troverete in questo caso anche un copione teatrale, niente poco di meno, un audiolibro, un videolibro e anche una serie di attività per riuscire a scoprire anche cosa fare di questo libro, perché l'importante è far muovere i libri.
E certo, poi toccarli, annusarli. Una roba
assolutamente. E quindi
qui abbiamo Anna Maria.
Esatto.
Anna Maria, un'altra insegnante. Come mai? Ma insegnante di che classe?
Allora, insegnante di scuola primaria, ho due classi terze, insegno italiano.
Insegni italiano.
In Puglia, Gioia del Colle, provincia di Bari.
Allora, perché sei qua? Soprattutto perché pesi 40 kg nonostante tu viva in un posto come
non
quello?
Non esageriamo.
Come quello con tutte le mozzarelle di bufala.
E non solo, c'è il pane, ecco. C'è una roba di una divinità.
Di tutto. Quindi infatti io amo mangiare, amo cucinare, amo mangiare. Non a caso il titolo, il cuoco arcobaleno, non è un caso.
Il
vi interrompo subito. Sì. Ieri, era ieri credo, no? Sì, l'anno scorso, ieri abbiamo fatto con lei insieme ai ragazzini di una quarta elementare della scuola della Sacra Famiglia di Torino, abbiamo fatto un bellissimo laboratorio proprio sul cuoco al arcobaleno, dove siamo partiti da una lettura animata e poi i ragazzini sono stati meravigliosi e ti hanno dato un sacco
mi hanno
di
dato
te.
Tanti suggerimenti, ho preso nota per un volume numero 2 del cuoco arcobaleno, quindi hanno fornito tantissime idee, evidentemente è piaciuto perché stanno già pensando al volume successivo.
Tra l'altro siamo a Torino, il titolo sarebbe perfetto: il cuoco bianco e nero, perché juventino. Però io lo dico così.
È un'altra idea.
Visto quanti lavori
segniamo
si porta.
Anche questa.
Tu sei pronta a pubblicarla?
Io vediamo, io sono juventina, però sono sempre stata amicissima di Giampaolo Ormezzano. Quindi ho un po', come dire, l'ambivalenza, devo dire. I juventini tengono anche per il Toro, sì. Ma i torinisti per la Juve.
No,
mai.
Ma perché noi siamo democratici, le squadre piccole, a noi ci piace andare nelle osterie, però poi.
Adesso torniamo ad
Anna Maria,
alla trattoria del cuoco Gedeone.
Trattoria,
no?
Di cuoco Gedeone.
Gedeone perché? Ti piaceva questo nome?
In realtà è venuto così, non c'è un motivo in particolare.
Pensavo un gatto, un cane.
È stato automatico. Gedeone.
E cosa fa questo cuoco Gedeone? In copertina c'è un ragazzino che è divertito.
Lui è cuoco arcobaleno, invece l'altro accanto è cuoco Gedeone.
Che ha i baffi, una volta aveva i baffi. Come tutti i cuochi.
Mi sembrava un nome giusto per un cuoco.
Rubizzo,
un cuoco un po' serio, perché lui non ama mescolare gli ingredienti. Quindi cucina in maniera monotona.
Monotona.
Quasi in bianco e nero, però il bianco e nero ci sta, quello che ha detto prima.
Possiamo fare il prequel, Gedeone da bambino.
Ritorna Gedeone, oppure il ritorno di Gedeone della cucina monotono in bianco e nero.
Ma che bello.
E poi ci sono i colori introdotti da cuoco arcobaleno.
Voglio poi i diritti d'autore.
Manuel Vertemara sarà meravigliosamente felice di poter fare delle cose in bianco e nero finalmente.
E quindi abbiamo questo cuoco Gedeone che cucina in maniera così appunto insipida, perché non ama mescolare gli ingredienti e neanche le spezie, e gli ingredienti in cucina sono abituati a vivere in maniera separata, e con l'arrivo di cuoco arcobaleno viene assunto da cuoco Gedeone, perché la trattoria perde clientela perché appunto sono insoddisfatti da questo modo di cucinare.
Sta venendo una fame.
E quindi arriva questo cuoco arcobaleno e scombina tutto, inizia a lanciare ingredienti a destra e a sinistra, cucina ballando, cantando, e quindi gli ingredienti mostrano il loro disappunto, sono abituati a un certo tipo di ordine. Però qualcuno inizia a cogliere gli aspetti positivi di questa mescolanza.
Scusa, ti interrompo per dire che la cosa molto carina che avete fatto tu e Manuel Vertemara è stato poi dare anche voce, no, a tutti quanti gli ingredienti, per cui ci sono un'infinità di personaggi. Ecco perché lei poi mette anche in scena il libro, perché è divertentissimo. Ci sono
infatti i bambini vari... si divertono molto, non solo ad ascoltare la storia, ma che poi la storia, ci tengo a precisare, è raccontata in un certo modo. Il copione teatrale contiene un'altra storia, cioè la stessa storia ma con nuovi personaggi, nuovi dialoghi, quindi è una seconda storia anch'essa da leggere, molto interessante, e i bambini si divertono un mondo perché le immagini sono bellissime. Quindi ringraziamo Manuel
ma
per
quindi
questo.
Tu usi i bambini come cavie per vedere se funziona oppure no?
Ovviamente sì.
Li interroghi a fine anno?
Non solo i miei alunni, ci sono anche i miei figli, ma bisogna fare così. Quindi
bisogna
io
sfruttarli
quando scrivo
da piccoli,
qualcosa,
giusto?
Certo, assolutamente. Certo, ma poi loro sono anche fonte di ispirazione, quindi il mio lavoro è proprio di lì che nascono le storie, i bambini. E ieri ce l'hanno dimostrato durante il laboratorio, proprio perché hanno tirato fuori delle idee incredibili. Una creatività pazzesca.
La cosa molto bella è anche il tema di fondo, perché adesso ne stiamo parlando come sia soltanto una storia sulla, come fosse, solo una storia sulla cucina. In realtà lei è partita dall'idea di parlare dell'inclusione. Noi, l'avrai forse notato nei nostri libri della collana I Tematolibri, dichiariamo anche già in copertina attraverso un piccolo simboletto qual è il tema di riferimento. Okay. Ed è geniale sta roba di parlare dell'inclusione attraverso, no, gli alimenti, no? che quindi entrano,
perché si sposino
in lotta
insieme, perché
sì, per parlare magari appunto di mescolanza e di rispetto delle differenze individuali, perché siamo tutti diversi, però è proprio dall'interazione con l'altro che tiriamo fuori il meglio di noi stessi. Quindi, come notiamo nel libro, c'è la fragola che crede di essere così superiore, sì, con lei così bella, ma in realtà quando aggiunge a se stessa un po' di profumo di limone e un cappottino di panna montata, diventa ancora più saporita, ancora più bella e si sente una divinità
valorizzata. Quindi ancora di più.
Quindi possiamo, in maniera proprio ludica, giocosa, divertente, spieghiamo ai bambini come può essere, come è fondamentale l'interazione con l'altro, come ci arricchisce, ecco.
Ma questo è il tuo primo libro, è l'ennesimo libro, è l'ultimo libro, anche tu sei una tossica che devi scrivere sempre?
Allora, io ho iniziato a scrivere, la mia prima opera è stata un romanzo, ecco. E casualmente anche questo romanzo, seppur con tematiche forti, un romanzo per adulti, l'ultimo capitolo ha il nome di una torta.
Ecco.
Perché ci sono sempre questi riferimenti culinari.
Ci sono scrittori meravigliosi, pensiamo alle Madeleine, pensiamo a Benny. Quasi tutti i grandi scrittori hanno scritto di cucina.
Ah, sì.
Perché è passione. La scrittura è passione, la cucina è passione e sono le passioni che rimangono.
Sì, sì.
C'era un mio amico che mi diceva, sì, l'amore è bello, ma la fame è per sempre. Quindi
bellissima,
cucinare è una roba che...
Bellissima, questa la devo rubare. La introdurrò in qualche opera.
Quindi scegliete qualcuno che sappia cucinare, è meglio con un libro. Ma questo libro ti dà anche delle ricette, chiedo, così. No, perché i bambini...
Dà... Allora, è una domanda interessante,
certo,
perché in realtà...
Non sono messo qui per far
numero. Allora, non è un libro di ricette, perché alcuni mi incontrano per strada, beh, è bello il tuo libro di ricette. No, non è un libro di ricette, però in realtà con il QR code nelle risorse didattiche,
attenzione,
di cui parlava Cristiana, nelle risorse didattiche c'è anche la ricetta della felicità della maestra Anna Maria, che sarei io.
Ah.
E quindi sulla base di questa ricetta, un pizzico d'amore, un po' di coccole, due chicchi di altruismo, eccetera, bisognerebbe scaricarla, leggerla, acquistate il libro.
siamo qua.
Allora, con questa ricetta poi i bambini potranno creare altre ricette, quindi la ricetta appunto dell'amicizia, la ricetta del coraggio, e molte scuole, classi si sono cimentate e mi hanno inviato i contenuti, quindi le loro produzioni. Sono stata felicissima perché mi sono arrivati contributi da tutta Italia.
Anche perché sono ricette che funzionano sempre. Quindi non si sbaglia la cottura. Ma Anna Maria, qual è il tuo piatto forte? Quello per il quale sei una cintura nera e lo fai bendata?
Allora, i dolci.
I dolci in genere?
I dolci in genere, se vogliamo, la crostata.
La crostata
tutti
di?
Tutti i tipi di crostate.
Con marmellate fatte da te o no?
Con marmellata fatta da me.
Attenzione.
La marmellata di more raccolte da me.
No, purtroppo è l'ora e sentiamo anche nell'aria questo simpatico profumo.
Mannaggia, veramente.
Quando ti sono arrivate le prime illustrazioni, cosa hai pensato? Com'è il tuo collega Manuel?
Manuel è fantastico, è un professionista, quindi mi sono fidata di lui. Il nostro è stato un lavoro di squadra, come giustamente come ci insegna anche il libro, e l'unione fa la forza, e noi l'abbiamo dimostrato anche creando questo libro. Siamo, diciamo, in sintonia su tutto, ci siamo trovati bene, abbiamo collaborato bene insieme, forse credo solamente una tavola.
Attenzione.
Ho detto di rifarla,
attenzione,
perché
attenzione.
Avevo un'idea ben precisa, la volevo rendere in un certo modo, quindi ho detto dai, vorresti realizzarla così con due ristoranti, accostando quella dove la tavola dove ci sono i due ristoranti.
Sì, certo.
Quindi avevo
era
in mente, lui aveva illustrato l'interno del ristorante, invece io volevo la contrapposizione tra i due ristoranti.
Quello che succede quando uno cammina, ne vede uno strapieno,
sì,
e l'altro vuoto.
Sì. Quindi è stato solo quello, per il resto è stato un lavoro veramente
una buona
di
sinergia.
Squadra. Esatto.
Quindi non avete litigato, ma non litiga mai nessuno, Cristiana. Tra illustratori.
No, infatti, io non l'ho ancora detto, ma poi avremo modo di realizzare un progetto su questo. Mi chiamano l'ostetrica dei libri. Sì, perché io accompagno mamma e papà che sono okay. illustratore, illustratrice e autore, sì, autrice, sì, sì. per cui mamma, papà, sì, papà, sì. chi se ne
Siamo
frega.
Siamo apertissimi.
Assolutamente. Accompagno loro e dico, non ti preoccupare, sarà il libro più bello del mondo, però il mio compito è anche fare in modo che lo sia.
Certo.
E quindi devo dire che con ognuno di loro si crea una relazione pazzesca e non solo. Anche tra di loro, tra loro autori, tieni conto, per esempio, Manuel sta in Lombardia mentre lei sta in Puglia, io sto in Piemonte.
Certo.
Però c'è questa unione anche tra di loro e altri autori, no? Per esempio, non so, anche gli autori che hai sentito prima.
Sì, sì, sì.
Entrano in relazione con l'altra che è della Campania, l'altra che è del Veneto, l'altra che... Ed è bellissima questa cosa perché si crea una vera famiglia.
Mm-hmm.
E ti aggiungo solo una cosa rispetto alle ricette.
Certo.
Il discorso che facevi quando dicevi ma tutti gli autori fanno un libro su ricette. Io ho detto caspita, io ho scritto 7 libri e non ho fatto un libro di ricette. No, c'è Frullallero che ti ho regalato ieri.
Sì, sì.
In realtà ed è anche,
sempre un riferimento.
Mi piace
culinario.
Riferire anche che anche Patrizia Piga per noi ha scritto Buon Appetito, che invece è un libro di ricettine per bambini,
sì.
tutto in filastrocca, per cui ne andrai pazza, adesso te lo faccio poi vedere, ed è meraviglioso perché è tutto in filastrocca e dopodiché arriva invece proprio la ricetta di come costruire questi piatti e di come far apprezzare ai bambini
certo.
la verdura.
Ma poi è una roba interessantissima anche perché sviluppare la creatività di un bambino, oltre a disegnare, loro amano tantissimo pasticciare in cucina, poi quelle cose io non le mangerei neanche torturato, perché guardi le manine, vedi le varie cosine, ma è un modo di esprimersi. Secondo te, Anna Maria, che sei anche maestra, ci sono dei potenziali cuochi, già li vedi da subito, che sanno, che mischiano gli ingredienti, che ti dicono ma questa cosa mi piace così, ti hanno mai portato, che so, una focaccia sacrificale da provare della mamma?
Allora, sì.
Ecco.
I miei alunni conoscono la mia debolezza, sanno
ecco.
che io non sono un'insegnante a dieta,
ecco.
che mangio, mi piacciono soprattutto i dolci e
ecco.
quindi spesso c'è una mia alunna, ne cito due,
ecco.
C'è uno che ha già deciso che da grande sarà uno chef
ecco.
E quindi mi capita spesso di vedere le sue foto con tutti questi biscotti, queste torte, ogni fine settimana si diletta insieme alla mamma e al fratello a preparare cose meravigliose, quindi lui già... è uno chef, lo sappiamo.
Intanto coltivalo così nel tempo.
Certo, perché sì, 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 per forza. Considerando il mio amore per la cucina.
Certo.
E poi ci sono dei bambini che addirittura portano nel loro portamerende un pezzo di ciambella, di torta, di biscotti
sì.
per la maestra.
Ecco, allora tu hai una classifica dei più bravi, tra virgolette.
E quindi aumentiamo il voto a fine anno.
Brava.
Per cui cugia, scherzo.
No.
Però apprezzo, io apprezzo.
Se dovessi leggere un passo del tuo libro, una pagina, ad esempio quella dei due ristoranti o quella che in questo momento senti più affine al nostro discorso, giusto perché ci stiamo avviando
sì.
ai saluti,
sì.
quindi per leggere un passaggio tra l'altro di un libro coloratissimo in un formato grande, un formato A4 molto bello.
Sì.
Con queste...
Allora io leggerei forse il finale.
Ah, il finale. Ma non si spoilerà niente? No.
No, dai, possiamo andare.
Possiamo...
Cristiana, allora.
Abbiamo avuto...
Vai Cristiana. Sì, abbiamo la professionista.
Allora.
Ognuno di noi è unico e speciale, con le proprie caratteristiche, i propri pregi, ma il meglio viene fuori solo nell'interazione con l'altro ed è così divertente lavorare in squadra.
Bello, bello. Grazie Anna Maria.
Grazie a voi, mi sono divertita tantissimo.
Anche
grazie.
No, grazie.
Grazie davvero. Ciao.
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 Anna Maria.
Ciao.
I've been low, I've been high, I've been sold all my lies. I've got nothing left to play. I've got nothing left to say. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white. I'm in love, but I'm still sad. I found peace, but I'm not glad. All my nights and all my
black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world.
I feel like I've been here before. I feel that knocking on my door. I feel like I've been here before. I feel that knocking on my door. And I've lost it.
I'm a black man in a white world. 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 I'm a black man in a white world.
I've been low and I've been high. I've been so
eccoci qua. Allora, siamo sempre al Salone del Libro, diciamo un pochino dove siamo.
Ah, è vero, hai ragione.
Qua parliamo, ci divertiamo, parliamo di cucina, ma poi le cose pratiche non le facciamo.
Hai ragione, siamo nel padiglione 2,
esatto.
Quindi il primo padiglione che incontrate all'ingresso, e siamo allo stand K27, che è anche visibilissimo dall'ingresso.
Certo. E poi okay. Un bell'angolino, diciamo siamo vicini a tante cose. E siamo vicini anche allo spazio del Piemonte ed è connesso al prossimo libro, perché non so se lo sai Cristiana, la moca è stata inventata
in Piemonte. Ma certo che
a Verbano, sì, a Verbano Cusiossola,
esatto,
provincia di Novara,
esatto. E c'è anche un bellissimo museo della,
no, perché
della
sai,
moca.
Io sono partigiano perché sono piemontese, ma sono mezzo siciliano, ma tutti dicono è il Goffredo Napoli, ma l'abbiamo inventata noi la moca, ragazzi, anche se diranno non è vero, e invece sì. Noi ora parliamo di un libro di un autore che ha avuto un problemino.
Un problemino, povera stella, Paolo Balestri mi ha scritto dicendo ero partito da Arezzo, anzi in realtà lui sta a San Giovanni Valdarno, io dovrei dirla San Giovanni Valdarno.
Valdarno, tu sta tutta così.
Esatto, e poveretto è rimasto bloccato con la macchina.
Perché
e
lui sa lavorare sulle caffettiere,
esatto, e infatti pensavo la stessa cosa, poteva prendere la sua caffettiera e cercare di arrivare, gli metteva le ruote di sicuro, perché è un personaggio pazzesco,
sì,
vero?
Madonna, è incredibile. Io ho visto dei lavori che fa, perché cosa fa? Cioè è un autore ma è anche matto.
Ma lui è matto, è meravigliosamente okay. matto, ed infatti ha scelto non a caso la sottoscritta.
Ecco.
E lui ha questo realizza attraverso le caffettiere qualunque cosa possibile e immaginabile, lampadari, orologi, un dispenser per il sapone, per dirti, no? Cioè delle cose meravigliose, e poi ovviamente non le usa poi più per
certo,
il caffè, volevo dirlo.
Finiscono lì.
Esatto, ma la cosa più bella è quando mi ha presentato la mocca arpa, che è in realtà è una caffettiera con tanto di corde.
Che suona?
Che suona, realmente. Mamma, lui fa i concerti. Infatti era preoccupatissimo, ha detto: ma al salone mi faranno entrare con la mocarpa? Perché c'è scritto gli strumenti musicali non possono entrare. E io gli ho detto: ma le caffettiere sì, tu vendile in quel modo.
Esatto, o c'è scritto, c'è una caffettiera con io qui non posso entrare,
esatto,
sennò entra.
Esattamente. No, lui è veramente un artigiano per passione, ma realizza un fracco e mezzo di questi capolavori.
Certo, essendo un creativo, scrive anche, giusto?
Certo. Ma lui voleva proprio dare una vita, cioè far conoscere, no, questa potenzialità, perché lui è molto preoccupato del, no, chiamiamolo, non è il riciclo, è il riutilizzo,
certo,
delle cose, degli oggetti. Tra l'altro ha trovato in Stefania Grassi un'ottima illustratrice che noi riutilizzeremo poi insieme ad Anna Maria Milano, tra l'altro.
Attenzione.
Esatto, ma perché Anna Maria che ce l'ha proposta ha detto: guarda, ho sentito un'illustratrice,
certo,
e ha fatto delle cose meravigliose per questo libro, molto delicate, molto semplici, ed è venuto fuori un libro illustrato per bambini, ragazzini, bambine e ragazzine, e molto molto carino, con la storia reale
di una moca che da una certa età in poi è la nostra compagna, il nostro buongiorno, quello che vediamo per prima al mattino,
esatto,
l'odore che ci fa sentire vivi e ci fa alzare, perché diciamoci la verità, esatto, senza caffè
no, non ce la si può fare. Adesso che lo stai dicendo sto per avere un tracollo
schiumando
esatto,
e voglia di caffè. Ma cosa fanno queste caffettiere? Tu che l'hai editato questo libro?
Allora, queste caffettiere, beh, in particolar modo la mocarpa, d'accordo, ma in generale con le caffettiere lui riesce a realizzare anche, ha dato un nome ai personaggi, Enriquez, che è anche uno dei personaggi che troviamo all'interno, che in realtà è un lampadario meraviglioso, Mocha Time,
sì,
che ha trovato un suo perché diventando praticamente un orologio, e poi ci sono, vabbè, ovviamente la mocarpa, e ci sono tutta una serie di altri personaggi che potete incontrare all'interno. Sostanzialmente mocarpa, Porella all'inizio, che ancora non si chiama mocarpa, è molto triste, è triste perché stufa, non ce la
certo
può più fare.
Infatti leggo che è una tenera metafora del riciclo, del consumo responsabile, tra
esatto
virgolette, collegata anche nell'agenda del 2030.
Bravissimo, esattamente.
Quanto è importante per te che i bambini di 7-9 anni iniziano a ragionare su questi temi? Perché adesso siamo, a proposito del caffè, poi ti faccio rispondere.
No,
io sono molto contrario alle capsule, nonostante ci sia un'eminenza qua a Torino, io cerco di comprare lo sfuso e di usare per quanto possibile la moca, giusto per il romanticismo e il ricordo dei nonni che al mattino frullavano i chicchi di grano, e quindi la moca
quel
era questo.
Alla
quindi
mattina
anche i bambini spiegare il riciclo, perché
sì,
siamo sempre di più presi nel consumo, e infatti in questo libro c'è questo stimolo, giusto?
Sì, e lo stimolo arriva proprio da un punto di vista empatico, no? Cioè, nel senso che questo personaggio, che si presume che possa avere più o meno l'età dei bambini che leggono,
ecco,
che lo stanno leggendo, è molto preoccupato perché vede che ci sono delle caffettiere più anziane che vengono messe all'interno di un garage, ed è un po', insomma, metafora di quello che succede oggi, e lei vorrebbe trovare un modo per diventare altro. E si appassiona della musica, perché lei ascolta sempre la musica. E c'è questo personaggio, che poi in realtà è l'autore, questo personaggio umano, che riesce a dare un senso. E in realtà c'è un punto, se posso leggerti un pezzetto. Un altro giorno passò tra le dolci note della musica, e il giorno seguente pochissima luce riusciva a illuminare il garage. E proprio nell'ombra Gigio entrò e si avvicinò con un sacchetto, posandolo sul piano di lavoro. Prese caffettiera e aprì il sacchetto. Caffettiera tremava per l'emozione, sicura che quel giorno la sua vita sarebbe finalmente cambiata per sempre. Ed ecco che in realtà poi succedono dei colpi di scena, però lei riesce alla fin fine, con un'enorme emozione, ad arrivare sul palcoscenico a suonare.
Che
è quello che realmente è successo.
Lui ha fatto. Lui
quindi
ha descritto la sua vita, ma è pure uno scrittore pigro. Ha semplicemente scritto le sue giornate. Ah, adesso noi diciamo che è un genio, lui scrive un libro, un diario che diventa un libro.
Ed è stato un genio Stefania, esatto, a prendere tutte quante le sue follie e a disegnare.
Allora Cristiana, io ti devo salutare perché adesso stanno premendo e arrivano altri autori. Per adesso ti ringrazio, è stato bellissimo.
Grazie,
conoscerti.
E salutiamo anche Paolo Balestri, sperando che risolva i suoi problemi, che riesca un giorno o l'altro a raggiungerci al salone, e Stefania Grassi da quella meravigliosa regione che è la Sardegna, nella sua cittadina Iglesias.
Meravigliosa.
Salutiamo,
grazie,
anche gli amici della Sardegna, della Toscana e tutti quanti.
Grazie. Ciao Cristiana.
Ciao, grazie, ciao, infinite. Ciao. Ciao.